Beppu, sei Gattuso in o Gattuso out?
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Stasera giochiamo contro la Juventus, eppure si parla di dialoghi interrotti, di stallo, di cambio di proprietà, di nuovi partner, di altri fondi. Siamo un po' masochisti noi.
Tu fai le leggi, fai le pentole, i coperti,
comunque,
fai tutto tu.
La realtà
comunque, dai, fai un bel triplete anche domani, così
dammi la formazione dell'Inter.
Il primo febbraio, l'unica milanese che è fuori dalla Coppa Italia è il Milan.
Sì, sì, ma noi giochiamo in Europa a fine febbraio, che tu stai bello a casa. Che tu stai bello a casa.
Ancora ieri, ho sentito qualcuno che diceva De Laurentiis, mandalo via! Perché così salviamo la stagione mandando via l'allenatore che ha tutto lo spogliatoio dalla sua parte.
Quindi oggi cacciamo Fonseca, ragazzi, perché è giusto che sia così. Oggi Fonseca vergognoso da cacciare, non esiste, non è possibile vincere solo 3-1 contro il Verona.
Spidi pista Marella! A casa!
Ronaldo!
Un po' di umori popolari. Si sente che c'è Giorgio De Luca oggi in redazione, un grande ritorno. Gianmarco Ferronati in regia. Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao.
Sentito che po' di copertina con umori più o meno popolari, un po' a tutto tondo.
Vecchio De Luca, senza nulla togliere, anche perché poi in realtà siamo benissimo. Però qua, sai, quando De Luca torna alla casa base, torna, ecco, per lui è come tornare al San Paolo, capito? Torna a casa e quindi ci tiene a fare bella figura, e devo dire che è stato all'altezza.
Bravo. Tu a Radio Twitter che cos'è? Per De Luca, no?
No, mia Radio Twitter è per il mercato forse più sfompo, più triste, più... Ma,
floscio.
Però quest'anno il campionato è più calcio, meno mercato, nel senso che il campionato è bellissimo come non mai in questi anni, è aperto, incerto, equilibrato, non essendoci una lira purtroppo non solo nel calcio ma in tanti altri settori della vita, questo mercato qui era prevedibile. Secondo me non aggiunge, non toglie nulla, ci sono piccolissime variabili da tenere in considerazione. Il Milan ha fatto qualcosa, l'Inter non ha fatto qualcosa, cioè nel senso che non ha dato via Eriksen, e questa alla fine potrebbe essere il vero colpo di mercato. Insomma, poca roba, ma va bene così. Concentriamoci sulla cosa che a me personalmente piace di più, e cioè sul pallone quando si gioca. Mi pare stasera mi conferma, stasera c'è una partita?
Non so, chiedo a Zampini. Buongiorno Massimo.
Buongiorno, sì, pare che si giochi, non ho conferme.
Bene, se fossi stato a Roma ti avrei invitato a cena, con ovviamente mascherine, distanziamenti, eccetera.
Ovvio.
Ecco. Però invece
dove sei?
Sono a Milano, quindi magari.
Io invece ora sono qua a Piazza di Pietra, ma che ne sai?
No, so. Piazza di Pietra perché ti stai occupando del nuovo governo. Che notizie ci dai?
Non posso dirvi nulla al momento. Non
può dirci nulla, capito Zampini? Si trincera dietro il silenzio, un silenzio abbastanza
Zampini
triste.
Devo dire. Zampini alla giustizia? No.
Non è ufficiale, quindi non posso parlare.
No, Zampini lo vedo bene alla Procura Federale, ma questa è un'altra,
storia.
Dov'è Ciccio Valenti? Buongiorno Ciccio.
Allora io sono a Prati, salgo in scooter e vengo in Piazza di Pietra, poi facciamo un...
Posso dire,
ho appena realizzato un sashimi point Salgo in scooter e vado da Zampino.
Fantastico, io ti aspetto qui, ti dico.
Se fossi a Roma, ci sarò di nuovo da domani sera, vi inviterei. Vi invito domani sera a vedere Napoli e Atalanta, che ne so, però ma questa è la situazione.
Caro Pardo, rischi molto, perché qui siamo tutti a Roma, per cui rischi molto molto molto.
Lo so, ma io ormai
io mi tengo Pardo a Milano, dai, lasciatemi almeno Pardo,
no,
dai.
Ci danno il mutuo domani in giornata per invitarmi a cena, non ho idea.
Ma quindi la notizia di oggi che batteranno ora le agenzie è Zampini e Valenti che guardano la partita insieme, giusto?
Non lo so, però intanto la guardo con un altro juventino che è Bardo, con cui faccio l'avanti tutti i giorni. Un secondo, dovrei pagare il ristorante. Un attimo,
vai. Paga quello che devi, ci mancherebbe, non vorrei che.
Avete capito qualcosa di quello che ha detto Ciccio Valenti?
Che la vede con un altro amico juventino che
ma
non
è capito dalla linea
deve pagare qualcosa, non so, deve
da Buzz, con chi facciamo la trasmissione da Buzz, con cui facciamo la trasmissione tutte le mattine, e quindi certo. Sono da lui e ci diamo adesso.
Massimo, tu chi la vedi?
No, io devo dire la vedo a casa e anche qua ospite segretissimo, non si può dire altro, però no, scherzi a parte, devo dire che la Coppa Italia la vedrei volentieri anche con Ciccio, ma non per sottovalutarla, per carità, speriamo di vincere noi, ci tengo e tutto, però diciamo non è come quelle tensioni di partite decisive, non l'ho mai vissuta particolarmente con
non è stata come l'altra volta, insomma.
L'altra volta non è stata, ecco, sono stato felice di non averla vista con Ciccio l'altra volta, perché non siamo mai usciti dalla metà campo, quindi neanche il divertimento di fargli una battuta, una cosa.
Ma ditemi la verità, Ciccio, sì. Siete contenti di giocare queste due partite, voi dell'Inter? Poi faccio la stessa domanda a Zampini.
Vabbè, facciamolo. Cioè, no, io sono sinceramente contento che ormai la Coppa Italia sia un vero trofeo. Io mi ricordo ai tempi che era una cosa per cui giocavano, cioè io mi sono Lorieri giocare, con tutto il rispetto per Lorieri giocare in Coppa Italia. Cioè, ho visto veramente tante strariserve giocare in Coppa Italia. Invece sto giro è bello, insomma, alla fine ci sono quattro squadre, e per cui due Inter e Juve, l'altro Napoli e Atalanta, e vediamo, però insomma adesso è bello, una grande dignità come tipo di trofeo. Noi non capivamo come l'Inghilterra potesse essere un grande trofeo, e onestamente l'Italia non ha anche che di, cioè è normale, insomma adesso se vedesse bello.
Sì, però ha riflessi sul campionato, Massimo. Può avere riflessi sul campionato, immagino a perdere anche stasera, oppure immagino eliminare l'Inter e quindi colmare virtualmente quella sorta di debacle che c'è stata un paio di settimane fa. Sei contento di giocarla sta partita?
Sono molto contento, ripeto, la vivo nel modo credo più sano che raramente mi appartiene da tifoso, voglio dire, nel senso più sereno, intendo dire, perché c'è quella tensione positiva di una partita con l'Inter che comunque è importante, chi vince va in finale e quindi ti avvicini a un trofeo. Io devo dire che la cosa bella che sto vivendo in questo momento da juventino dopo questo ciclo eccetera eccetera è che quest'anno è un anno particolare, lo sappiamo, da mille punti di vista, per la Juve anche, con cambio di allenatore, tanti giocatori nuovi, insomma è tutto il resto. E fino a un mesetto fa io non sapevo neanche se mi sarei arrivato appunto a giocare la Supercoppa, se l'avrei vinta, la Coppa Italia, se sarei arrivato a giocarmela così, il campionato. E invece la Juve c'è, insomma è presente, poi come finirà non lo sappiamo, ma vedo una squadra, ho capito cos'è, mentre un mese fa non so se lo sapevo.
Questo è vero, però non esagerare, non sapevo se saremmo arrivati. Mettere delle mani avanti.
Sono delle persone più simpatiche ma più ipocrite che ci possono essere durante il giorno della partita e il giorno dopo.
Vanno di passo, tra l'altro.
Cosa hai detto, Pier? Non ti ho sentito male.
Che le due cose vanno di pari passo, la simpatia e l'ipocrisia, almeno su queste materie calcistiche.
Sì, sono maestro,
quindi conosco bene le tattiche il giorno della partita e il giorno dopo, ma scherzo.
È vero che oggi la Juve è diventata qualcosa di diverso rispetto a un mese e mezzo fa, cioè è molto più inquadrabile, è molto più definibile, sì. È molto più continua. L'eccezione di questo periodo virtuoso è stata proprio Inter-Juve, cioè la partita irriconoscibile di un periodo complessivamente positivo, nel senso che il 2021 è stato fino a questo momento un 2021 veramente virtuoso, è stata quella partita lì, che è stata bruttissima, con grandi meriti dell'Inter, questa cosa va ovviamente sottolineata, e quindi mai come in questo caso è veramente ghiotta l'occasione, no? Perché oggi cominceremo a capire se quella partita lì è stato un episodio. Io poi ho la sensazione, lo scriveva ieri il mio amico Andrea Saronni su Twitter, che stiamo un po' entrando nei playoff, no? Io qualche volta ho fatto l'esempio della regular season per questo campionato con le sette sorelle. La sensazione è che stiano un po' le grandi stiano tutte un po' accelerando, stiano trovando un ritmo un po' più continuo, anche se poi secondo me quest'anno qualche ribaltone improvviso ci sarà, perché il calendario è veramente tanto stressante. Però ecco, sta crescendo il livello delle grandi squadre, che infatti vincono tutte, e quando c'è uno scontro diretto, come nel caso di Atalanta-Lazio, sembrano 6 punti invece che 3. Sì. E quindi si comincia a far sul serio. Quando il gioco si fa duro, non lo so.
Però io continuo a pensare che quando il gioco si fa duro e si sta facendo duro, la posizione più comoda di stasera, chiaro, la Coppa Italia conta, è importante, è un bel doppio confronto a guardarla dall'esterno. Però la posizione più comoda sia quella del Milan allungato sul divano questa sera. Ciccio, tu sai, no, che per l'Inter questa è la stagione della verità. Vincere ora e qui, perché questa squadra è nata per vincere ora e qui, poi magari passerà un'altra proprietà.
Tutte le squadre sono nate per vincere.
Questa
diciamo che c'è più clamore di fronte a un allenatore che mette prestazione, che ha voglia di vincere e che non è sicuramente l'esempio della persona più simpatica al mondo a tante persone, però tutte le squadre sono nate per vincere. Insomma, io non penso che non penso che quando la Juve ha perso contro l'Inter ci sia stato dei grandi applausi, insomma. Ogni tanto per i confronti dell'Inter parte anche qualche processo in più. Stasera ce la giochiamo, mancano due giocatori secondo me estremamente importanti come Lukaku e Hakimi.
Vedi tu, per cui c'è
la partita di stasera, poi c'è il ritorno e poi è bello giocarsela. Tra l'altro mi ricollego a quello che diceva prima Pierre, che è un po' il concetto dei playoff, cioè la tensione che c'è nei confronti di Inter Juventus, l'attesa più che tensione, no? L'attesa è veramente da playoff, cioè nel senso questo meccanismo comunque dello scontro diretto andata e ritorno è una cosa bella, che poi indubbiamente tra Scudetto e Coppa Italia non ci sia paragone, non c'è dubbio, però forse qualcuno potrebbe iniziare a pensarci, insomma, quello che è il concetto dei playoff.
Sì.
Sarebbe una grandissima attesa anche da parte di altre squadre, insomma.
Sì, io credo che Zampini la vivrà in maniera molto più serafica, perché è abituata a ben altre attese.
Ma Piazza di Pietra, cosa vedi?
No, scherzi a parte, guarda, io ti dico, quell'Inter-Juve di cui parlavamo, e secondo me dimostra due cose. Oltre al fatto che ovviamente tu, Piero, ha detto bene, la Juve non è stato solo virtuoso, ha vinto tutte le partite del 2021 e ha perso quella. Però dimostra, primo, che la rivale, quando si alza il tiro, tu non puoi abbassare la tensione o pensare che batti le 9 scudetti precedenti. Tu là, se non dai il 110%, e quel giorno la Juve, io non l'ho visto dare il 110% per meriti anche dell'Inter, prendi due gol e ti va bene, e ti va pure di lusso. Questa è la prima cosa. La seconda, devo dirla, la dicevo anche a Ciccio dopo la trasmissione, non mi ricordo se quel giorno no a Pressing, e un dato c'è che non vale come alibi per una partita così orrenda. Come ha detto bene lui, cioè oggi mancano Hakimi e Lukaku e vedremo come andrà, là davvero mancava un po' di gente. Cioè per me la Juve senza Cuadrado, senza De Ligt, senza Alessandro, con Chiellini a rientro, con Chiesa che esce dopo mezz'ora, cioè per me ragazzi quella comunque è una squadra allora piena di o giovani o scommesse, con Frabotta su Hakimi, e sinceramente un piccolo alibi sul risultato lo do, sull'atteggiamento no.
Immagino doveste prendere due fischi anche stasera.
Vabbè, prendiamo due fischi, succede, però l'Inter ragazzi è Inter-Juve, e la cosa bella è che però noi abbiamo anche la Champions tra due settimane, il campionato va avanti, insomma è la stagione, è così, succede.
Vecchio Leone Zampini viene fuori la lunga, guardalo. Deve farmi rosicare.
Anzi, è una fortuna avere meno impegni, perché così mi
ma fatti tuoi, ma guarda che Piazza di Pietra veramente adesso.
Io ti aspetto
con piacere.
Pietro Milano, buongiorno, l'ascoltatore.
Sì.
Buongiorno.
Buongiorno, sono Pietro del Divertivo dell'Inter Templari. Volevo fare un inciso cercando di svestirmi dal mio ruolo di responsabile di un interclub. Chiedo agli esperti se secondo voi attraverso quale metodo ci possa essere stasera la partita Inter-Juve e l'Inter viene messa subito venerdì nella condizione di avere una partita con pochi giorni di recupero rispetto alla Juventus, che invece è una partita molto molto importante con la Roma, gioca con due giorni di recupero in più, perché giocherebbe poi domenica domenica pomeriggio. Questa è la prima cosa che volevo chiedere. Poi chiedevo a Pardo, che ha fatto la telecronaca sabato sera in Inter Benevento, per quale motivo il VAR non è intervenuto sul fallo a favore dell'Inter, che era chiaramente sulla linea, a differenza di quello che è successo invece nell'azione precedente, dove invece Ranocchia è intervenuto in maniera scomposta, ma era avvenuto fuori dall'area di rigore e quindi non potevano intervenire con il VAR. Volevo chiedere proprio con quali diciamo metri differenti, sia nella prima domanda, che quello dei giorni di recupero, e la seconda invece il fatto che
la prima sarei tentato di girarla a Conte, ma la giro a Pardo.
La Juve gioca sabato, ovviamente, poi domenica sarebbe troppo vicino a martedì. Questa volta qui sicuramente l'Inter ha un piccolo svantaggio. Va ricordato che si era lamentato Gotti prima di Udinese-Inter perché era stata anticipata al sabato, parliamo di pochi giorni fa, di due partite fa, e l'Udinese aveva giocato il mercoledì contro l'Atalanta. Però in assoluto sarebbe stata meglio la contemporaneità, o comunque una sostanziale contemporaneità, e quindi far giocare Fiorentina-Inter il sabato. Questo sono d'accordo con lei. Su Inter Benevento, allora, l'errore sul rigore dell'Inter l'abbiamo anche raccontato su DAZN, è grave dal punto di vista tecnico, nel senso che è un intervento che avviene sulla riga ed è assurdo che non ci sia stata la chiamata, perché quella è proprio riga. Tant'è vero che all'inizio ci sembrava strano, perché diciamo, è possibile che il Calvarese al VAR non sia andato a verificare una cosa così metrica, così oggettiva. Sull'episodio di Ranocchia, però, l'abbiamo anche questo commentato, non sono d'accordo del tutto, perché in realtà la Padula era ancora in controllo del pallone in area di rigore, e l'intervento successivo di Ranocchia avviene in area di rigore quando... Quindi quella è una situazione diversa, come Marelli ci spiega benissimo. Il caso Ranocchia è una situazione di moviola, di campo, quindi di decisione arbitrale, che onestamente non mi trova d'accordo. Diciamo che Ranocchia ha rischiato molto, ecco, diciamo, chiudiamola così, che ha rischiato molto, e che se avesse dato rigore, secondo me non ci sarebbe stato veramente niente di male. Il secondo, dal punto di vista, secondo me, tecnico, il funzionamento della squadra arbitrale, sono d'accordo con l'ascoltatore, è un errore ancora più clamoroso, perché lì non c'è neanche un elemento di soggettività e di valutazione dell'arbitro. Lì è un intervento che avviene sulla riga, basta che sia un millimetro sulla riga dell'area di rigore ed è calcio di rigore, e non è stato dato. Per cui questo l'abbiamo anche sottolineato, è veramente incredibile. Però su Ranocchia io molti dubbi ce l'ho, insomma, io ho pensato calcio di rigore.
Vuoi rubare il mestiere a Marelli, ho capito.
No, ma per figurati, è l'ultima cosa che voglio fare, sai che Zampini condivide con me tutte queste cose qui, perché ogni tanto ci ne parliamo. Lui sa che l'incubo di qualsiasi telecronista è la partita piena di episodi arbitrali, perché poi alla fine si parla solo di quello e invece non si parla della parte tecnica, della parte tattica, della bellezza del gioco, dell'intensità della partita. Questa sorta di vivisezione della partita che diventa soltanto due o tre episodi arbitrali, con tribù inferocite, in senso buono ovviamente, sia tribù che inferocite, perché senza tifosi il calcio non esisterebbe, però non mi fa impazzire. Preferisco commentare proprio per gusto personale cose tecniche, ma insomma, un vecchio discorso.
Ciccio, quanta paura ti fa ancora la Juve?
Beh, tanto, ma non scherziamo, faceva paura, cioè c'era massimo rispetto anche quando era indubbiamente più indietro in campionato, l'ho sempre sostenuto, ma alla fine è costruita veramente per vincere. Adesso sembra una cosa come il Celai, però sì, sicuramente. Poi ripeto, giocare però non deve essere una giustificazione. Insomma, andiamo, via, si gioca e poi tanto prima devo salutare Zampini, piazza di pietra, arrivo Zampini. Sarà tutto elegante, tutto da fighetto avvocato.
Adesso vi lascio al vostro dolce incontro, chiamando anche gli ascoltatori 800 24 0024 al telefono, WhatsApp 349 238 6666 e di persona a Piazza di Pietra a Roma per vedere Ciccio e Zampini che si incontrano.
Faremo dimostrazioni.
Voglio chiedervi ancora una cosa, ragazzi, prima di salutarvi. Non so come finirà la ormai pelosissima storia Ibra Lukaku davanti alla Procura Federale, però possiamo augurarci tutti in coro che poi decidano quello che vogliono e sia chiaro. Però per il campionato di Serie A possiamo augurarci che non si tramuti in una lunga squalifica con riflessi sul campionato?
Beh, non so se Zampina ha la stessa mia opinione. Io me lo auguro, è evidente. non so se Massimo ha la stessa idea.
No, guardi, ti dico, io non auspico assolutamente le squalifiche lunghe né in Coppa Italia né in campionato da nessuna parte. Allo stesso tempo non vedo perché dobbiamo auspicare il contrario, cioè nel senso, anni fa la Juve si giocò a Milan-Juve senza Ibrahimovic squalificato per prova televisiva, andò a Milano e vinse 1-0 con... cioè nel senso succede pure quello, ma ci ho detto, io non sono uno che dà giudizi morali sui comportamenti dei giocatori in campo, fuori dal campo, così, quindi decidono gli organi preposti. Diciamo che la campagna di stampa di alcuni giornali particolari è un po' bizzarra, il giorno dopo l'hanno chiamato il match del secolo, oggi hanno detto vi prego nessuna, insomma calma, ci sarà chi valuterà e se non c'è nessuna squalifica va benissimo e ci divertiamo ancora di più.
Grazie ragazzi.
Grazie a voi.
Aspettami che prendiamo la tisana. Ciao.
Ciao. Agostino, provincia di Como, buongiorno.
Salve, buongiorno. Allora, premetto, io sono interista, non voglio parlare più di tanto di questa sera che spero tanto di vincere. Volevo un attimino tornare sull'argomento che state facendo adesso, Lukaku. Cioè, non riesco a capire perché è stato detto che lì non c'è del razzismo nella frase di Ibrahimovic, o non l'ha detta, se no perché non è razzismo? Cioè, noi squalifichiamo giustamente gli stadi per i bu, e poi un giocatore dice vai a fare i tuoi cosi di voodoo, quelle balle lì.
Beh, perché,
Agostino,
perché no, ma perché secondo la ricostruzione della cosa, Ibrahimovic non si riferiva alle origini di Lukaku, alle sue tradizioni eccetera eccetera, ma a un episodio precedente
specifico
in cui c'era stato questo, insomma, l'avete letto, magari lei no, però il presidente dell'Everton aveva detto non vuole firmare con noi perché sua mamma ha fatto rito voodoo e gli ha detto non firmare con loro, vai a giocare al Chelsea, poi lo andò allo United, quindi era un episodio di vita vissuta tra i due, quindi da questo punto di vista è chiaro che ci possono essere distinzioni estremamente sottili, però anche qui siamo veramente a questioni di pelo, molto pelose, insomma, mi pare. Pier, stasera come tu come la vedi? Ti fidi fino in fondo di questa Juventus ritrovata? Di questa Juventus che ha trovato, diciamo, meglio,
no,
una
fino
faccia?
Fino in fondo non mi fido, però il mio punto di partenza, lo sai da settembre, è che l'Inter per me ha colmato il CAF con la Juve, quindi quest'anno secondo me Inter-Juve è, e parlo di campionato e parlo di, quindi anche di continuità nelle 38 partite, è sfida pari. E quindi non è che non mi fido della Juve, è che secondo me sono le due squadre più corazzate. Mentre lo dico, penso a tutti i tifosi del Milan che diranno: ci sottovalutano. Ben venga. A parte che ormai non sottovaluta più nessuno il Milan, ma le distanze sono minime, ovviamente, fra Inter, Juve e Milan, secondo me, dal punto di vista della profondità della rosa. Oltretutto il Milan ha fatto un mercato importante, si è molto avvicinato ulteriormente. Detto questo, io continuo a pensare che in termini di rosa Inter e Juve abbiano qualcosa di più, che non vuol dire che poi il Milan non potrà vincere il campionato, e per questo motivo insomma il test di stasera è particolarmente importante, perché secondo me appunto la Juve, che è cresciuta tanto nell'ultimo periodo, stasera va sul terreno che anche in quest'ultimo periodo non ha funzionato, quello di una sconfitta così netta, e quindi sarà un esame fondamentale di maturità. Poi l'assenza di Lukaku non è un dettaglio stasera,
no, ma neanche di Valerio Hakimi, cioè sono due giocatori che sono avanza chiave in questa
Hakimi, certo. Lukaku, ho citato Lukaku perché è più difficilmente sostituibile anche Hakimi,
certo.
Anche Hakimi ovviamente è sostituibile, è difficilmente sostituibile perché ha delle caratteristiche preziosissime, però Lukaku secondo me è proprio un unicum all'interno della squadra, proprio per quella dipendenza che in qualche modo suscita. Giocare con Sanchez e con Lautaro significa non avere un punto di riferimento lì davanti, certo, fisico, con tutta quella capacità che Lukaku ha.
No, poi parliamoci chiaro, togli comunque uno delle tre superstar del nostro campionato, o delle cinque superstar del nostro campionato, c'è, cioè, un giocatore comunque che nel bene e nel male ti condiziona, nel male quando non c'è e nel bene ovviamente quando gioca.
Mi aspetto una doppia sfida molto equilibrata, cioè non mi aspetto il remake di Inter-Juve col dominio dell'Inter, ma aspetto una doppia partita alla pari, decisa da piccoli dettagli, decisa da piccole situazioni, perché secondo me in questo momento le due squadre sono alla pari e non credo che la Juve
commetterà gli stessi errori anche di formazione, va detto, insomma, con tutto.
No, ma la Juve, guarda, va a riproporre la squadra, che ha convinto in questo periodo, soprattutto per quanto riguarda la chimica del centrocampo. Sentiamo un paio di WhatsApp che poi rispondiamo e ti saluto.
Quella svantaggiata è la Juve, che poi quando affronta il ritorno di Coppa Italia gioca dopo 3 giorni e l'Inter dopo 4. Guardate bene.
Ma lo dite che l'Inter, giocando il venerdì, avrà un giorno in più di riposo in vista del ritorno della Coppa Italia, che si gioca martedì?
Diciamo, gli ascoltatori hanno ragione, dipende come la vuoi vedere.
Esatto, la guardi da destra o da sinistra?
No, in chiave campionato l'Inter è svantaggiata perché ha un giorno meno di riposo in vista di una sfida comunque delicata sul campo della Fiorentina. In chiave Coppa Italia, quel giorno di riposo in meno che ha avuto prima ce l'ha dopo, quindi insomma, francamente mi sembra...
Torno a ripetere, sono tutte cose da girare a Conte, no? Che è molto appassionato nel conteggio delle ore di riposo in più o in meno che vengono concesse.
Detto questo, scusa, per chiudere il discorso, considerato il fatto che l'Inter gioca in casa a Firenze e poi gioca in casa contro la gioca fuori casa a Firenze e gioca fuori casa contro la Juve, forse qualche ora di riposo in più fra queste due trasferte in realtà ci sta.
Sì,
secondo me non è drammatico, nel senso che in ogni caso sabato sarebbe stato giusto la contemporaneità, questo certo, sarebbe stato giusto la contemporaneità sabato alle 15, a quel punto è la prova di bomba, però in assoluto ci può anche stare che l'Inter giochi poi venerdì a Firenze, possa tornare a Milano venerdì sera o al limite sabato all'ora di pranzo e abbia un po' più di
agio per la trasferta. Vabbè, a me sembrano mi sembrano veramente dettagli. Ciao Pierluigi, sentiamo domani.
Ciao,
abbraccio. Allora, Giovanni D'Areco, magari lo sentiamo dopo. Adesso la borsa e poi il Bar Tour.
La Juve quest'anno, secondo me, è la più forte di tutti gli ultimi 9 anni. Con la difesa titolare, centrocampo che si è visto nelle ultime partite, gli attaccanti davanti, non ce n'è per nessuno.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, la disobbedienza è giustificata dal fatto che il direttore artistico, estremamente distratto e disinformato, non sapeva che sabato è stato il compleanno di Marino Bartoletti e tutto il popolo del Bar Tour deve fargli gli auguri. Ciao Leo Turrini.
Beh, io comincio per primo, anche perché il traguardo dei 100 anni è veramente molto raro e devo dire che Marino lo ha superato con una disinvoltura, un'eleganza esistenziale, gliene va reso merito. Del resto è sempre stato uno molto, 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 come possiamo dire, lucido, competitivo. Me lo ricordo per più di 70 anni in platea Sanremo, me lo ricordo con i 4+4 di Nora Orlandi, mi ricordo quando scoprì Fausto Coppi nel 1939, Marino aveva già 18 anni, uscendoci insieme in bicicletta, e dopo mi disse: sai che ho visto uno che potrebbe anche diventare interessante in sella alla bici, ed era Coppi. Quindi insomma sono 100 anni, tantissimi auguri Marino, davvero. Io sono a ruota e sono a 98, quindi sto arrivando.
Ciao Marino.
Ma grazie, in realtà voi credete che io sia centenario perché mi calo gli anni per civetteria. Auguri a Franco Causio, che oggi compie gli anni, avrà per tutta la vita 3 giorni meno di me. Dai, diamo senso a questo happy birthday. Ma il direttore artistico non si è esibito oggi?
Sì, sì, si è esibito con questa cosa qui.
Battere amore, che siamo ancora in tempo, credi di no, spensierato sei contento. Battere amore, che pace più non avrò, ne avrai. Perderemo il sonno, credi di no, i treni e qualche ombrello, pure il giornale leggeremo male caro vedrai, ci chiederemo
come. La domanda è a cosa è riferita?
Proseguo direttamente. Penso che nell'intento del direttore artistico, visto che si parla anche un po' a proposito di Sanremo, ci fosse semplicemente la speranza di arrivare al ritornello e quindi far sentire Trottolino amoroso, ed è riferito chiaramente a Ibra e al Cacu. Dai, è chiaro che loro è un amore che si manifesta in maniera abbastanza stravagante, però è un amore vero. E io secondo me dovremmo sentirlo, è Trottolino amoroso, se non altro perché è stata la canzone degli anni 90, anzi del 90, con cui si caricò la squadra di vicini per affrontare le notti magiche. Ho temuto che il direttore artistico, che invece ha capito perfettamente il feeling fra i due, scegliesse Prendi questa mano Zingaro.
No, ma non solo, però chiedetevi perché io sono in coda sulla performance.
Perché?
Perché si è sparsa la voce, che adesso Marino di fatto ha confermato dall'alto dei suoi 100 anni, che a Sanremo con Ibra ci sarà anche Lukaku e canteranno una riedizione della coppia più bella del mondo di Celentano e Claudio Amori. Quindi noi siamo già preparati per questo momento ufficiato da Amadeus. Io però vorrei capire, insomma, se noi Bartoletto da 70 anni è imbalsamato di platea al festival, quest'anno Marino come fai? Ti mischi con l'orchestra, sputti da una botola, perché qui sulla Pino Cormano in coda me lo chiedono tutti, hai capito? Come farai tu che non hai perso un'edizione del festival?
Io farò spostare direttamente il sarcofago nella prima fila, non c'è problema. Quindi attorno a me si celebrerà il festival.
Non so se però Marino è d'accordo sulla prima parte, cioè quella di Lukaku e Ibra che cantano la coppia più bella del mondo.
Beh, in effetti se ne è parlato un pochino di loro. Purtroppo incautamente si sono esibiti dopo il Bar Tour, perché se no ne avremmo parlato anche noi. Io direi che può essere abbondantemente archiviato questa tristissima vicenda. Io credo che entrambi siano pentiti, soprattutto Lukaku, lo posso dire, per quello che è accaduto. Però anche Ibra è un uomo d'onore, penso proprio che abbiano buoni motivi entrambi per vergognarsi di quello che hanno fatto, per riflettere su quello che hanno fatto e per darsi la mano casomai senza il clamore e i riflettori di un festival della musica italiana.
Estremamente d'accordo. Giovanni D'Alecco ci sta ascoltando, prima di il Bar Tour, tutto quanto, da circa mezz'ora. Gli do la parola. Buongiorno.
Buongiorno. Dica. E grazie per la convocazione.
Lei.
Allora, in merito alla vicenda Lukaku Ibra, io parlo da arbitro di pugilato. Secondo il mio punto di vista, lì si sta parlando tanto di Ibra, Lukaku, che hanno, per quello che hanno fatto, un gesto che veramente non andrebbe neanche più menzionato, però credo che ci sia una grossa colpa dell'arbitro Valeri, perché secondo il mio punto di vista sul primo scontro Magnoli-Lukaku, se l'arbitro interveniva tirando fuori il cartellino giallo sulla reazione di Lukaku perché non ci stava, a quel punto ammonisce anche Romagnoli. Secondo me non si sarebbe arrivati alla vicenda Ibra-Lukaku.
Perché
Lukaku avrebbe preso il suo cartellino, anche se Ibra fosse intervenuto a dirgli qualcosa, memore del suo cartellino giallo sarebbe andato via.
Però c'è stata. Cioè, adesso se facciamo la genesi possiamo andare indietro.
Sta parlando solo di Ibra Lukaku. Adesso si devono gestire quanta sospensione bisogna dare a Ibra Lukaku.
Io per il campionato mi auguro che sospensione non ci sia, però ecco. è un augurio che faccio al campionato. Poi in queste cose qui, ma sarebbe un discorso lungo. Io sto con gli americani, tocchiamogli il portafoglio, che tanto sono molto sensibili, ma non tocchiamo altre cose riguardo al campionato. Leo?
Sì, anche perché uno potrebbe spingersi anche a proporre la squalifica di Barella e Donnarumma, così sappiamo in anticipo chi dice lo scudetto. No, al di là delle battute, ha detto bene prima Marino, si è parlato tantissimo di questo episodio, è stato giusto farlo perché è stato veramente molto sgradevole. Io sono d'accordo anche con quello che hai detto tu adesso, che una sanzione economica è molto più afflittiva per questi personaggi.
personaggi di quella che potrebbe essere una sospensione dal campo di una, due, tre giornate, non lo so. La penso così, ma francamente credo che chiunque sia dotato di buon senso condivida questo approccio alla materia. Anche noi qui in Col sulla Piero Cormano siamo tutti d'accordo, vogliamo vedere Bartoletti, Ibra, Lukaku al Festival di Sanremo.
Invece, altro argomento.
Posso dire una cosa anch'io?
Certo, devi.
Guarda, in punta di diritto, perché io parlo così avendo frequentato l'Alma Mater Studiorum ai tempi in cui a lettere c'era Carducci, credo che il nostro amico arbitro non abbia tutti i torti, perché comunque la cosa poteva essere arginata e soffocata sin dall'inizio. Ho anche il sospetto malizioso che Ibra aveva una tale verve provocatoria che avrebbe avuto qualcosa da dire comunque. Una volta però rotti gli argini, sono fra quelli che dicono che Valeri tutto sommato ha fatto quello che poteva fare, sbagliando forse, non intervenendo subito, ma una volta che li ha visti sfogare e aver pensato fra sé, se sempre in punto di diritto, ragazzi, fate quel cazzo che vi pare, basta che non sporchiate.
In punta di diritto, vero? Sempre in punta di diritto. Allora,
in punta di diritto.
Allora, tra un istante, subito dopo il traffico, voglio chiedervi un altro paio di cose. Innanzitutto vorrei fare gli in bocca al lupo con voi e da parte vostra da Sofia Goggia. E poi c'è un'altra cosa che mi stuzzica parecchio. E chiederò a Marino Bartoletti, da profondo conoscitore della realtà di Napoli e di un altro signore che Napoli ha allenato, com'è questa vicenda.
Grande Marino, idolo di mio figlio Alessandro di 2 anni, idolo assoluto, grande Marino.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
E non ci lasceremo mai, abbiamo troppe cose insieme, dedicata a Lukaku e Ibrahimovic.
Ah, il Bar Tour disseta le nostre menti con le sue storie.
Eccolo qui, il Bar Tour. Beh, grandissima fantasia dei nostri whatsappatori, 349-238-6666. Il direttore artistico potrebbe scegliere Nostalgia Canaglia come sfondo sonoro del momento di Napoli, abbastanza triste. Marino, io punto primo non capisco che debbano mettere in discussione Gattuso, ma non lo capirò mai. Punto secondo, è scattata l'operazione déjà vu in maniera più totale, si è parlato di Benitez, di Mazzarri e, attenzione, di Sarri.
Che ti devo dire, può parlare soltanto il cuore, è difficile, impossibile non amare Napoli naturalmente. In campo calcistico la grande forza di Napoli, cioè il saper amare, diventa simmetricamente la sua dannazione, perché è chiaro che quella passione che mette nell'amore poi lo mette anche quando questo amore si presume che sia finito. Questo dovrebbe essere veramente il momento della razionalità. Io vorrei sapere che cosa si imputa a Gattuso.
Esatto.
Cioè, è assolutamente in linea con quelle che potrebbero essere le ambizioni del campionato, forse anche un filino più in alto, anche se il percorso, possiamo ammetterlo, è stato un pochino sofferente. In Coppa Italia mi sembra che ci sia, in Europa mi sembra che ci sia. Che altro deve fare questo Gattuso? Cioè, mettiamoci d'accordo, non si può rimpiangere un allenatore prima ancora che lo si mandi via, perché qui dimentichiamo che negli ultimi pochissimi mesi il Napoli ha avuto 3 allenatori,
13 mesi,
Sarri, ha avuto Ancelotti e ha Gattuso. Cosa facciamo? Ricominciamo da Benitez fino al via e poi torniamo indietro? È un gioco dell'oca piuttosto crudele, sinceramente. Guarda, a me è dispiaciuto vedere quel Gattuso arrabbiato di 2 partite fa, perché ho fatto fatica anche a riconoscerlo, essendo certamente una persona sanguigna ma anche un ragazzo meraviglioso. Evidentemente qualcosa l'aveva veramente profondamente ferito.
Qualcosa l'ha profondamente ferito.
Ci sono scusate, già che ci sono a Napoli, visto che si parla appunto di questi ex, potrebbero anche tornare ad Ulivieri, che compie 80 anni, così facciamo gli auguri anche a Renzaccio, hai capito? Io penso che sia una situazione surreale, perché francamente Napoli, se non dovesse perdere il recupero famoso con la Juventus, è addirittura lotta anche per lo scudetto, quindi da fuori è molto 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 strano, è difficile comprendere quello che sta succedendo
Vale quello che ho detto all'inizio, Leo, cioè c'è una forte, come dire, ondata passionale che in qualche modo è la forza e il limite di questa meravigliosa tifoseria e di chi in qualche modo la interpreta, perché non dimentichiamo che ci sono anche tanti celebranti dalle cui labbra pendono troppe orecchie, sinceramente, questo diventa un pochino un problema, però non è possibile che quel Sarri, prima benedetto, poi maledetto, Ancelotti prima benedetto e poi maledetto, Gattuso prima benedetto e poi maledetto, dai ragazzi, mettiamoci un po' d'accordo.
Ma non mi hai detto niente di Sarri però, perché l'ultima voce che circola è questa qui.
Beh, ma credo proprio che sia un ritorno di fiamma praticamente impossibile, per oddio, se guardiamo la politica è vero che quelli che dicono non staremo mai con quelli poi ci sono stati il giorno dopo, si sono pure fidanzati e si autoripropongono, però credo che effettivamente a Napoli un ritorno di Sarri sarebbe poco digerito da tanti e da troppi, non sono neanche sicuro che Sarri ci tornerebbe, anche perché sinceramente ha la razionalità di capire che meglio di così non potrà mai fare.
Sì, sì, no, certamente, poi rimane questa operazione nostalgia a tutto campo per cui si parla di ogni ex, credo anche di Olivieri, che è stato su quella panchina alla faccia e alle spalle di Gattuso, questo lo trovo davvero molto inelegante. Leo, Marino ha scritto un bellissimo post a Sofia Goggia, tu vuoi farle un in bocca al lupo sonoro dato che la sfiga non le toglie gli occhi di dosso?
Sai, come diceva un mio conterraneo, la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo. Penso che quando è arrivata questa notizia domenica siamo rimasti tutti addolorati, esterrefatti. Stiamo parlando di una grandissima campionessa, di un simbolo. Non dimentichiamo che l'oro olimpico in discesa in un secolo lo hanno vinto soltanto lei, Sofia e Zeno Colò, quindi per dire dell'unicità del personaggio. E non è la prima volta che le capita di essere fermata dal destino e credo di poter dire che non sarà nemmeno l'ultima volta in cui riuscirà a tornare grande, perché poi fra un anno e essendoci di mezzo i cinesi, vedrai che quella almeno la faranno, c'è un'Olimpiade invernale di Pechino e sono convinto che Sofia potrà concedere i bis di quell'impresa meravigliosa che realizzò in Corea nel 2018.
È che la signora sfiga questa volta ha colpito veramente duro, caro Marino, perché insomma le ha fatto questo con lì davanti i mondiali da correre in casa, da grande favorita.
Sì, con una crudeltà incredibile, perché non è accaduto prima che poteva essere metabolizzato, ma proprio a un attimo prima di questa manifestazione che già, come dire, ha le sue turbe, le sue criticità, però quell'oro ci avrebbe fatto sorridere tutti. Io spero che il ritorno, come ha detto Leo, alla grande di Sofia sia un'ennesima occasione per la sua Bergamo di tornare a sorridere.
Marino, Leo, dimmi ancora una cosa, che cosa ci fa il nonno di Vettel su una macchina da corsa?
No, beh, il problema di Vettel è che Binotto non solo gli ha fatto perdere la Ferrari, ma come avete visto dalle foto anche i capelli, no? E quindi questo diciamo che è un problema aggiuntivo per il ragazzo, che è sempre più simile al principe William, il figlio di Lady Diana.
È vero, è vero.
Sono uguali, francamente. Io suggerirei a Vettel, al di là di quello che potrà realizzare in pista con l'Aston Martin, di consultarsi con Conte, non il premier dimissionario, ma quello dell'Inter, a proposito della ricrescita dei capelli. Poi, partendo da lì, altre cose potranno venire. E indubbiamente sarà una stagione di Formula 1 quando inizierà molto particolare, perché c'è questo confronto generazionale, c'è Vettel, Hamilton, Alonso che torna, vengono diciamo così da lontano, se vuoi dal passato, e hanno di fronte questi scatenati nerd da Verstappen a Leclerc, a Norris, adesso arrivano anche altri insomma giovanissimi che promettono, lo Russell che abbiamo visto una volta sulla Mercedes, che promettono di fare sfracelli. Forse Vettel ha perso i capelli anche per la preoccupazione.
Sì, cioè, guardando quelle foto, no, viene da pensare che guidare la Ferrari è un mestiere duro.
Si è strappati tutti per la disperazione, ma c'è anche da capirlo, sinceramente, per quello che gli è successo.
Sì, d'altra parte Marino, in settimana abbiamo visto girare su quella pista Mick Schumacher, abbiamo visto anche il bimbo di Alesi in piena operazione, in questo caso non direi neanche operazione déjà vu come per Napoli, direi un'operazione futuro.
Ma guarda, una cosa molto consolante. Prima ho sentito quel simpatico WhatsApp di un signore che dice che sono l'idolo di tuo figlio di 2 anni. È chiaro che io parlo da nonno, naturalmente, e quindi con i sentimenti del nonno, con la commozione del nonno e con tutto quello che un nonno può provare nei confronti di questi due ragazzini che hanno nomi importanti per la storia delle Ferrari. I loro genitori non hanno perso i capelli guidando la Ferrari, anche se hanno vissuto epoche diverse, glorie diverse, momenti diversi, eccetera, eccetera. Però io veramente, I have a dream, come ha detto quello là poco tempo prima di essere ammazzato, beh, un Schumacher su quella cosa rossa, credo che, ecco, spero di fare in tempo di vivere i prossimi anni da centenario per poterlo vedere, per poterlo applaudire, per potermi incazzare e per potermi commuovere.
Questa è bella, Leo, per chiudere.
Eh beh, ma sai, è così, io sono andato sul ponte di Fiorano la settimana scorsa quando Mick girava sulla Ferrari 3 anni fa, era pieno di gente che aveva gli occhi lucidi, cioè, perché poi c'è qualche cosa che appartiene alla memoria, al sentimento, che è più forte anche delle considerazioni razionali. Credo che tutti immaginiamo, speriamo di poter vedere Mick sulla Ferrari vera, il tempo dirà. Intanto voglio dire soltanto che Marino prima è stato molto modesto quando ha detto parlo da nonno. No, lui in realtà per l'età che ha parla da bisnonno, e qui in coda davvero Corpano lo sappiamo tutti perfettamente.
E così abbiamo risposto anche a un ascoltatore che via WhatsApp chiedeva di domandare ad entrambi un parere su Mick Schumacher. Lo abbiamo accontentato. Grazie ragazzi. Grazie Mario, grazie Leo. Noi ci fermiamo qui e poi torniamo domani naturalmente tutti convocati alle 14, ringraziando Giorgio De Luca oggi in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Ciao a tutti.
Tanti auguri di buon compleanno posticipati a Marino. Ricordate di passare il cannone a Leo però, eh?
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!